Ok, buonasera a tutti. Questa sera guarderemo Filippesi 3, se volete aprire lì. Noi siamo sempre in Filippesi. Sapete che questa lettera l'ha scritta Paolo a questo gruppo di persone, questa chiesa che lui aveva fondata in precedenza. C'è anche la storia dell'inizio della chiesa in Atti 16. E quindi qui in capitolo 3, Paolo, dopo avergli parlato in capitolo 1, avergli ringraziato, come lui ha espresso questo, ci ha fatto capire questo rapporto che c'era tra di loro, tra i Filippesi e Paolo, questa chiesa che lui aveva fondato. Lui li incoraggia anche di dare un buon esempio, di essere uniti per quell'opera che Cristo li ha chiamati di fare lì. E poi lui usa anche l'esempio di Cristo in capitolo 2, che forse abbiamo anche parlato l'altra volta che ho condiviso qui, come Cristo ha dato l'esempio dell'umile servo. E quindi qui in capitolo 3 Paolo parlerà con loro. Intanto lui inizia il capitolo 3 dicendogli di rallegrarsi nel Signore, e quindi questo è anche un po' da tenere in mente. Questo è il tema di questa lettera, questo è il tema, questa parola rallegrare o gioite, è il tema di questa lettera. Lui parla sempre di questo. E poi lui gli fa qualche avvertimenti: state attenti con delle persone. E gli dice ancora di continuare come sono venuti, cioè sono arrivati fino adesso, come lui sta scrivendo questa lettera. Lui adesso vuole trattare anche di stare attenti con delle persone, le quali vedremo, e poi anche lui gli dice anche di continuare con quella chiamata che Dio ha posto nella vita di ognuno, come anche per noi questa sera. Non guardano dietro, ma guardano avanti a quello che li aspetta. E poi anche lui chiude il capitolo con la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, là dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Tutto qui, scherzo. E quindi preghiamo e poi guarderemo il capitolo. Signore, grazie per questa sera. Grazie per la tua parola, Signore. Grazie perché quell'opera che tu hai iniziato in noi. Questa sera noi siamo anche testimonianza viva che quell'opera non è ancora compiuta e che tu ci stai ancora preparando. Tu ci hai condotti qui questa sera perché noi abbiamo questo desiderio di ricevere dalla tua parola e da essa essere ancora mandati un passo in avanti in quell'opera che tu ci hai chiamati di fare. Grazie che ci stai santificando, Signore. È parte della santificazione nostra questa sera. Non siamo arrivati ancora a quello per il quale tu ci hai chiamati, per il quale tu ci hai separati. Arriveremo quando saremo con te, e per il momento siamo qui e aspettiamo te di ricevere qualche incoraggiamento, di ricevere qualche guida, qualche direzione, di ricevere esortazione, di ricevere incoraggiamento, correzione. E questo è il processo di santificazione che tu ci stai facendo, e anche questa sera, Spirito Santo, guidaci, Signore, anche attraverso questa mia preparazione. Signore, ti prego di usarla, parlaci a tutti quanti, noi tutti abbiamo bisogno di te. E nel nome di Gesù dedichiamo il resto di questi minuti insieme. Amen. Ok, cominciamo dal versetto 1. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me, certo, non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Quindi, Paolo qui adesso, a questo punto, capitolo 3, lui è anche a un punto dove lui, siccome questa lettera ha quattro capitoli, che in realtà è una lettera scritta dritta, la Bibbia è stata divisa dopo che Paolo ha scritto questa lettera. Qui a questo punto Paolo sta un po' per il resto, fratelli, come uno che predica, no? Paolo era un predicatore, quindi per il resto, quindi vi ho detto tutte queste cose, capitolo 1 e 2, quindi lui è anche in un punto dove lui già inizia a scendere il monte, diciamo, inizia un po' a chiudere la lettera, se mi capite. E qui, per questo lui dice, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Tema della lettera, lui gli dice ancora, rallegratevi. E una cosa da notare anche è che Paolo proprio in questo momento, lui si trova dove? Quando sta scrivendo questa lettera. Lui è in prigione, giusto? E quindi è anche un po' incoraggiante, almeno per me e per noi, questa sera, il fatto che Paolo si trovava in condizione miserabile e lui riusciva a pronunciare queste parole e anche a dire alla gente, rallegratevi. Anzi, loro dovevano rallegrarsi in confronto a quello che lui stava passando. Questo è qualcosa da notare. Ma la realtà è che lui dice, rallegratevi nel Signore. Cioè, non nelle nostre vite, attualmente, ce ne sono delle cose le quali possiamo rallegrarci, sono cose belle, ma ce ne sono anche cose nella nostra vita, per esempio la morte di qualcuno. Paolo non ci sta dicendo qui, devi cercare di essere super spirituale quando muore qualcuno nella tua vita, dei tuoi parenti, nella tua vita, e gioire quando quella persona muore, perché tu sei un cristiano. Non è così, non è quello che lui sta dicendo. Lui dice, rallegratevi nel Signore. Quindi le circostanze a volte non ci faranno gioire, non ci faranno rallegrare, perché sono brutte, e sono brutte, sono brutte. Però nel Signore, nello Spirito, la nostra vita che durerà in eterno, questo, il soprannaturale, ci farà attraversare queste cose, ci farà andare avanti in questa vita qui sulla terra come pellegrini. Quindi lui dice, rallegratevi nel Signore, non nelle circostanze, nel Signore. E non c'è neanche dubbio che saremo pieni di gioia se anche noi capiamo che noi abbiamo posto la nostra fede su un Dio che ha veramente tutto sotto controllo. Giusto? E quindi anche questo è qualcosa che, per questo motivo noi veniamo in chiesa anche, perché lo vogliamo conoscere di più, vogliamo conoscere il nostro Signore di più, vogliamo sapere di cosa Lui è capace di fare, cosa Lui ha fatto nel passato. Per questo studiamo il Vecchio Testamento, noi capiamo tante cose attraverso la parola di Dio, capiamo le caratteristiche anche precise del nostro Dio, di chi Lui è. Allora, quando noi dobbiamo attraversare un problema, noi sappiamo, no, lui veramente, lui ha aperto il Mar Rosso, e lui è lo stesso Dio ancora oggi. E quindi è questa anche chiave per rallegrare nel Signore, capire chi abbiamo davanti, chi è il nostro Signore, in chi abbiamo posto la nostra fede. Lui ha tutto sotto controllo. Dio sta facendo ogni cosa, cooperare per il bene per coloro che amano Lui. Noi questa sera amiamo il Signore, siamo nel Signore, e quindi lui, le cose che lui sta permettendo nelle nostre vite in questo momento, anche se sono cose brutte, che noi non riusciamo a gioire, nello spirito noi riusciamo, perché noi riusciamo a staccarci e dire, non fa proprio senso questa cosa che stai facendo, ed è molto difficile per me, però tu sei Dio, tu sei seduto sul trono, non io. E in questo senso Paolo dice, rallegratevi fratelli, nel Signore, e quindi noi rallegriamoci anche questa sera nel Signore. E poi lui gli dice, per me certo non è gravoso scrivere le stesse cose, e per voi è una sicurezza. E quindi Paolo lì in quella prigione, potete immaginare, lui non è che deve andare a pagare le bollette, lui è in prigione, quindi lui in questo senso dice, non mi importo di scrivervi queste cose che ve l'ho già detto prima, ma è per la loro sicurezza. Quindi lui gli dice, rallegratevi, però attenzione, guardatevi dai cani, che lui dice qui, guardatevi dai cani. Questo fa riferimento a questi legalisti piantagrane che esistevano in quel periodo, e che Paolo li sta avvertendo che c'era molta possibilità che loro erano già da loro o stavano per venire da loro, per cercare di ingannarli, per cercare di pervertire quello che Paolo gli aveva insegnato. Dietro Paolo, ovunque lui passava, c'era sempre qualcuno che veniva dietro ai suoi seguaci, ai suoi discepoli, e cercava di anche nel libro di Galati che Brian ha fatto prima qui, queste persone che volevano, questi giudei che volevano cercare di aggiungere cose alla salvezza, al Vangelo, all'insegnamento, alla dottrina cristiana. E quindi lui gli dice: guardatevi dal cane, guardatevi dai cattivi operai. Questo descrive entrambi, cioè guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai. Cattivi operai per le opere che loro facevano, erano opere cattive, il fatto che loro venivano dietro Paolo a cercare di dire sì, avete ragione su quello, però, e bisogna stare attento con quel però, abbiamo imparato anche con Brian questo, però, quando c'è sempre questo, sì, però, non c'è però, è così, Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, per fede siamo salvati, per la sua grazia mediante la fede siamo salvati. Ma questi giudei, una delle caratteristiche, una delle cose che loro mettevano enfasi su era la giustizia per mezzo delle opere, quindi loro anche la circoncisione, però loro anche volevano, sai, tu credi in Gesù, però deve anche tenere le leggi, deve anche fare questo, deve anche fare quello. E quello un po' va contro ciò che questo patto in Cristo, questo il quale siamo anche noi questa sera, insegna. Cioè il nuovo patto il quale noi ci troviamo questa sera è che Dio ha fatto tutto e si è seduto e non è più basato su di noi, non è che noi dobbiamo mantenere un elenco di regole, Gesù ha compiuto tutto sulla croce. E per la nostra fede in Lui siamo salvati, siamo qui questa sera e stiamo vivendo con Lui, non per mezzo delle opere, non così. E quindi Paolo li sta avvertendo di questo e avverte anche noi questa sera. Guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Questo è un altro riferimento all'insistenza di questi giudei legalisti sulla circoncisione. Quindi uno doveva diventare giudeo prima di diventare cristiano, in poche parole. E quindi Paolo, con l'insegnamento che aveva dato a loro, sta avvertendo i filippesi di stare attenti con queste persone che sarebbero entrati, infiltrati dentro la chiesa. Pace, ciao, però, e quindi lui già li sta avvertendo, capito? E Paolo, notate anche, Paolo non è che vede questa loro enfasi su questa insistenza loro sull'essere circoncisi, perché i giudei si vantavano del fatto che loro erano circoncisi. Ma Paolo non li vede come qualcosa di bello o nobile, se loro si sentivano nobile. Lui li considerava anzi come un brutto esempio di mutilazione. Che cosa sarebbe? Privarsi di un organo. Cioè, e quindi non li vedeva come una cosa bella questa. E quindi, anche se loro si vantavano di quello, non è che Paolo almeno li guardava come qualcosa di bello. Dunque, rallegratevi, però state attenti da questi cani che arriveranno. Versetto 3. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Quindi i veri circoncisi, infatti, siamo noi. Questi legalisti pensavano che loro erano i veri circoncisi. Invece Paolo, perché loro erano convinti di quello che facevano, di quello che stavano facendo e di quello che cercavano di coinvolgere anche l'altra gente a fare, cercavano anche di cambiare il modo in cui i cristiani di quel periodo pensavano, però Paolo gli dichiara, voi siete i veri circoncisi, voi i miei seguaci, noi questa sera, voi siete i veri circoncisi. Poi lui dice che serviamo Dio nello Spirito, questo definisce la vera circoncisione. Loro adorano, loro adorano, osservano Dio nello Spirito e non solo con un'apparenza legalista esterna. E quindi la vera circoncisione è anche per coloro che si gloriano in Cristo Gesù e non si gloriano in loro stessi. Per cui siccome loro andavano in giro dicendo dovete circoncidervi, E quindi Paolo gli sta dicendo, invece di avere questa apparenza esterna, legalistica, voi dovete essere circoncisi, dovete essere veramente circoncisi. E Paolo gli dice, voi siete circoncisi, che avete posto la vostra fede su Gesù Cristo. La vostra circoncisione, voi vi gloriate, o voi vi esaltate su Gesù Cristo, su quello che Lui ha fatto, sulla capacità di Cristo, sul fatto che Cristo vi ha giustificati. Loro stanno cercando di giustificarsi con le loro opere. Ok, mi sono circonciso, adesso sto tenendo le mie regole e sto andando avanti così. Invece noi, perché Gesù l'ha detto, la nostra fede su di Lui ci ha giustificati e questa sera ci ha posti in luoghi celesti, siamo seduti in luoghi celesti per fede questa sera in Cristo Gesù per quello che Lui ha fatto e siamo destinati a vivere con Lui per sempre. Non subiremo la seconda morte che viene parlato anche in Apocalisse, che è quello un altro studio. E dunque, di essere giustificati per il mantenimento della legge, questi qua erano focalizzati su questo. Io sono giustificato perché io sono bravo. E noi possiamo anche capire questa sera che non funzionerebbe tanto anche tra di noi qua. Perché alcuni di noi a questa sera ci saremmo sentiti un po', questa settimana è stata un po' brutta, non sono riuscito proprio. Invece io, guarda, tu devi cercare di più di fare. Non, quindi Dio ha capito questo. Per questo è il nuovo patto il quale noi questa sera siamo. Gesù è morto sulla croce e Lui ha cancellato, ha pagato tutto per le nostre trasgressioni e per la nostra fede in Lui, per il nostro pentimento. Sì, riconosco di essere peccatore, mi pento dai miei peccati e do la mia vita a Te, consacro la mia vita a Te, punto. Non, però devi anche andare in chiesa ogni domenica, però devi anche venire. Sì, sono cose buone che veniamo in chiesa, però non possiamo costringere la gente, perché cosa succede subito dopo? Diventa una regola. Non c'eri, che vediamo se, vabbè, sì dai, prova domenica prossima, vediamo. Non c'è neanche. E quindi siamo già sbagliati di nuovo, andiamo fuori. Uno deve essere guidato dallo Spirito Santo, uno deve piacere venire, uno deve cercare di perché poi il Signore ci ha detto in Romani 8, 28 che le cose stanno, scusate, in Romani 8, versetto 1, che non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E questo è già un desiderio che ci viene dato automaticamente quando noi riceviamo Cristo nella nostra vita. Avete notato come cambiamo desideri? Cambiamo. Noi non vogliamo più, come Paolo ha detto, anche ai Romani, io posso fare tante cose, io posso fare tutte le cose posso fare, però non tutte le cose mi convengono fare. Quindi questa cosa di legalismo è una cosa molto che esiste ancora oggi nella Chiesa, non bisogna neanche andare troppo lontano, cioè esiste nella Chiesa questa cosa. E quindi Paolo le sta dicendo, vabbè, magari oggi non ci vengono a dire che dobbiamo circonciderci, però magari ci chiedono in quale chiesa sei stato battezzato, sei stato battezzato sotto sopra, come sei stato. Quindi sai, è un po' lo stesso discorso. Quindi Paolo li sta avvertendo. La vera circoncisione è per coloro che si gloriano in Cristo Gesù. La loro gioia non è nella loro capacità di essere giustificati per il mantenimento della legge, la loro gioia è in Cristo Gesù. La circoncisione è per coloro che non confidano nella carne, non confidano nella mia carne, non ho confidenza di essere giustificato nella mia carne o per le cose che io riesco a fare, ma in Cristo. Io non posso autogiustificarmi davanti a Dio. Se io scelgo di fare questo oggi, Giacomo ce l'ha detto, chi cerca di andare per la legge dovrà seguire tutti i punti senza mai sbagliare e non esisterà mai questa persona. È esistita una volta sola, Gesù Cristo, perfetto. E quindi è inutile cercare di raggiungere Dio in qualunque altro modo. E quindi Paolo li ha insegnati e li sta avvertendo adesso. State attenti che arriveranno e cercheranno di. Per questo è importante che conosciamo la parola di Dio. Perché la nostra sirene parte, no? Quando noi sentiamo qualcosa di strano. Aspetta, dove l'hai letto questa cosa? Me lo fai vedere? No, non l'ho mai sentito questo. Solo di venire in chiesa, solo di ricevere lo studio della parola, noi già veniamo avvertiti, noi già sappiamo chi è il nostro Dio, chi è Gesù, cosa Lui ha fatto, perché oggi ce ne sono tante chiese là fuori, tante chiese, cosiddette chiese cristiane, che anche ci vengono a dire, sì, Gesù, Gesù. E io ho visto tanta gente, anche nella mia famiglia, anche amici, che tu finché parli di Gesù, va bene, c'è Gesù in mezzo. Ah, Gesù. Ma oggi ce ne sono tante sette che dobbiamo stare attenti. E non è proprio lì che vorrei andare, però ci sta, vero? Quindi Paolo li sta avvertendo di questi giudei legalisti, giudei che volevano la circoncisione per, uno, per la giustificazione di uno, mentre Paolo aveva insegnato un'altra cosa. Versetto 4. Benché io avessi di che confidare nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. E quindi adesso Paolo anche gli spiegherà, guardate Filippesi, questi qua che verranno da voi a dire queste cose, che sono bravi, che mantengono la legge, che cercheranno di coinvolgere anche voi, sentite una cosa, c'ero anche io prima su quella cosa, ero anche io un legalista, ero anche io. Che cosa faceva Paolo prima di diventare cristiano? Ammazzava andava dietro la chiesa, lui aveva il diritto dal sommo sacerdote di andare dietro la chiesa. Infatti, poi arriveremo più tardi, quando lui è stato confrontato da Gesù, da Dio, sulla via Damasco, lui stava andando a ammazzare i cristiani. Quindi anche Paolo era uno che legge, Paolo era uno dei farisei. Benché io avessi da che confidare anche nella carne, ed è interessante anche che spesse volte coloro che pensano che possono confidare, che hanno qualcosa da che confidare, che hanno confidenza, scusate, nella carne, sono molte volte quelli che non sono neanche qualificati per essere così, che si vogliono gloriare, cioè che si vogliono vantare nella carne. E questo è il principio che Paolo spiega anche in Colossesi, capitolo 2, 23. Se volete girare lì, io ve lo leggo. Colossesi 2, 23. E Paolo qui sta dando un avvertimento contro i falsi dottori anche, in Colossesi 2. E lui viene facendo il discorso in capitolo 2. Nessuno dunque vi, versetto 16, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o novilluni o sabati, queste cose sono ombre di quelle che, eccetera, eccetera. E poi in versetto 23 lui dice, queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Quindi queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. E quindi tutte queste cose che si vantano, che ce la facciamo, che ho questa confidenza, hanno solo questa apparenza esterna che valgono qualcosa o che sono qualcosa, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. È più che altro per una questione di dire che sono bravo, in poche parole. Cioè, più che altro per una questione che dicevano, io ce la faccio. E quindi, in versetto 5 adesso di Filippesi 3, Paolo entra, 5-6, lui entra e dà un po', elenca un po', le cose che lui, intanto le cose che lui possedeva dalla nascita, nascendo come lui è nato, ebreo, e poi lui dà anche un elenco di cose che a sua scelta personale le ha convinto, cose che lui ha fatto per scelta e convinzione dopo la sua nascita, dopo che è cresciuto. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Quindi Paolo era circoncise l'ottavo giorno. Questo era secondo Levitico 12, versetto 3, potete anche prendere note se volete, della nazione di Israele. Quindi, discendente da Abramo, Isacco, Giacobbe, un erede dall'alleanza di Dio con loro. L'alleanza che Dio aveva con Abramo, Isacco e Giacobbe, Paolo era un erede con loro, essendo della nazione di Israele. Della tribù di Beniamino, e la tribù di Beniamino era molto distinta per il fatto che diede il primo re ad Israele, che era Saul. 1 Samuele 9, versetto 1 e 2 c'è scritto. È stata anche la tribù che si è allineata con Giuda quando Israele è stata divisa in due nazioni durante il periodo di Roboamo, non so come si chiama in italiano, in Primo Re 12:21. La tribù di Beniamino è stata anche la tribù che aveva Gerusalemme nei suoi confini, questa è in Giudici 1:21. Paolo era un ebreo di ebrei, e in quel periodo c'erano anche degli ebrei nel Mediterraneo, che si vergognavano di essere ebrei e per cui cercavano di relazionarsi con i greci anche per poi poter sfruttare di queste terme che avevano i romani. Ma questa è una cosa così a fianco. Quindi queste cose, Paolo è nato così, circonciso l'ottavo giorno, della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Poi, quanto alla legge, fariseo. Paolo faceva parte di questa setta elite si dice, i farisei, che sono stati noti per la loro scrupolosa devozione alla legge. In poche parole, la legge di Dio, in poche parole, zac, erano dritti con la legge di Dio. E poi leggeremo anche un versetto che ce lo spiega questo. Non c'erano mai più di 6.000 farisei. Il nome stesso fariseo, significa separati, messi da parte. Cioè i farisei, non stiamo parlando di santi qua, stiamo parlando di fariseo, vuol dire messo da parte, separato. Loro erano separati da ogni forma di vita comune per avere un unico scopo, mantenere ogni minimo dettaglio della legge. Per questo motivo loro erano separati dalla società, non vivevano secondo la società. Loro erano nel loro Dio, nella loro cosa, capito? E in Matteo 23:23, ve lo leggo io. Guai a voi! Questo ci farà vedere qual era la preoccupazione di questi farisei. Guai a voi! Questo è Gesù che parla. Scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'anetto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Quindi Gesù stesso gli dice, voi siete là, due, tre, siete là a separare, però trascurate quello che ha detto Gesù qui, che non ho... E trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia, la fede, queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. E quindi c'è ancora un altro po' delle caratteristiche di Paolo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Paolo, ovviamente, questo che lui osservava dai giudei dei suoi giorni, che poi lui ha scritto in Romani 10:2, hanno lo zelo per Dio, ma non secondo la conoscenza. Questo è Romani 10:2. Hanno lo zelo per Dio, quindi sono zelosi, zelanti, però non hanno conoscenza di quello che fanno. Ovviamente questo era presente anche nella vita di Paolo, prima di essere stato confrontato con Dio nella via per Damasco, giusto? Prima che lui è venuto alla conoscenza di Cristo, lui era zelante per Dio, però cieco, era zelante senza conoscenza. Per concludere, Paolo era davvero qualificato, se vogliamo parlare di qualifiche, di essere... Lui era davvero qualificato per essere come questi qua. E quindi ricordiamoci, lui sta parlando ai filippesi, gli sta dicendo, attenti con questi, sentite io? Tanana, tanana, e gli ha raccontato tutto questo. In versetto 7, come Paolo rifiuta ogni confidenza nella carne, ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Qualunque di quei dottori, questi qua, che Paolo gli sta avvertendo, sì, i farisei, sarebbero orgogliosi di vantarsene se avessero un pedigree come questo di Paolo. Vedi? Doc, perfetto. Paolo le ritiene una perdita a causa di Cristo. Quindi per Paolo il suo passato è quasi come se lui si vergogna. Forse lui lo dice che si vergogna del suo passato. Una perdita, perché prima di essere un cristiano, lui credeva che queste cose portavano piacere a Dio, vivere in quel modo. Pa, 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 pa. Come lui ha detto in Romani 10, hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Quindi tutto quello che lui faceva pensava di portare piacere a Dio, come quelli farisei pensano di portare piacere a Dio, i cani, che lui si riferisce in versetto 1. Invece lui ha capito che le sue capacità umane di piacere a Dio non erano gradite da Dio. Quindi la confidenza di Paolo è nel suo rapporto vivo con Cristo Gesù, Gesù Cristo, che anche noi questa sera possiamo identificarci. Noi sappiamo che non possiamo cercare di avere confidenza nella carne. Noi sappiamo che tutto quello che abbiamo, tutto quello che possiamo avere, o tutto quello che possiamo fare, noi facciamo perché Cristo ci permette, perché Dio ci permette. Cioè, siamo d'accordo che se Dio vuole che noi smettiamo di respirare in questo secondo, lui lo può fare? Io penso di sì. Per cui, io sono anche convinto che Dio ha fatto Christian, non io. Quindi, cioè, abbiamo capito questo, quindi anche Paolo, la confidenza di Paolo nel suo rapporto vivo con Gesù Cristo, anche noi siamo, questa sera siamo confidenti per quello che Gesù ha fatto. Ah, ma tu come mai sei salvato? Boh, il Signore Gesù ha fatto tutto per me, io ero contro di Lui, nascendo in questo mondo nel modo in cui sono nato. Versetto 8. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose. Paolo non contava soltanto sul pedigree suo religioso come perdita, ma tutto che lui aveva, tutto che lui era, come anche persona comune, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Leggiamo di nuovo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. E le ritengo come tanta spazzatura. Non era che queste cose non valevano niente. Paolo aveva delle qualifiche, era una persona primo posto, anche come fariseo. Ma di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, erano davvero nulla, nulla. Lui lo dichiara. E poi qui anche Paolo piazza una forte enfasi sul rapporto personale con Gesù Cristo, come centro della vita cristiana. Come abbiamo prima detto, Cristo ci ha uniti questa sera qui. Cristo è il centro di ogni cosa. Come abbiamo detto anche in l'ultima volta che ho condiviso su Filippesi 2, in 2, versetto 1, lui dice, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo lo stesso modo di pensare, lo stesso amore, un solo cuore e una sola mente. Quindi, il nostro rapporto intimo con Gesù. Questa sera Gesù è qui con noi, lo Spirito Santo ci sta guidando. E quindi questa cosa che anche i filippesi facevano, Paolo essendo in prigione, mandando questa lettera a loro, rendete perfetta la mia gioia. Come Craig, io rendete perfetta la mia gioia il fatto che voi siete radunati lì questa sera. Come essendo il loro guida, diciamo. Per il quale ho perso tutte queste cose. Paolo non si riferiva soltanto a una cosa interna, spirituale interna, le cose che lui ha perso. Lui davvero perse ogni cosa, lui ha perso veramente ogni cosa che lui aveva per ottenere Cristo. Tutto quello che lui faceva, la sua carriera, tutto. Se riuscite ad avere un'immagine sulla via di Damasco in Atti 9, come lui... Basta. Cioè, lui non ha, è come se lui non ha avuto scelta, cioè, come... E lui è cambiato proprio, cioè, si è girato completamente di quello che faceva, ha perso tutto quello che aveva. Infatti, è stato poi, cioè, è stato perseguitato Paolo per quello che lui ha fatto. Oh, ma come? Lui? Ah, quindi facciamolo fuori, perché è andato fuori di testa. E quindi, Paolo, anche il fatto che lui si trova in prigione qui adesso, in una prigione romana, lui poteva veramente dire, ho perso tutto quello che avevo. Sono in una prigione perché ho voluto ottenere Cristo, io adesso sono qui. Quindi lui veramente poteva dire quello che sta dicendo, ho perso tutte le cose che avevo per ottenere Cristo, per guadagnare Cristo. E anche noi, no? A volte dobbiamo rinunciare delle cose per seguire Cristo. E quindi dobbiamo vedere, dobbiamo sentire, cioè, che cosa è più importante, questa vita qui o la nostra, cioè, essere eternamente separati da Dio, essere eternamente con Dio. Cioè, è molto pesante. O è vero tutto quello che noi crediamo, o è pure, cioè, sono favole. Ovviamente è vero quelle cose che noi crediamo, e per questo tutti gli apostoli sono stati uccisi per la loro fede. Non è che crediamo su qualcosa che, vabbè, sì diciamo, va. C'è gente che ha perso la vita, che perde la vita ancora oggi per la fede in Cristo. Quindi è una cosa di molto sicura che noi abbiamo, essere credenti in Cristo. E vale la pena perdere le cose di questa vita per ottenere Cristo, per ottenere questa vita che durerà in eterno. È al di là di quello che possiamo anche immaginare. E le ritengo come tanta spazzatura. Questo è il linguaggio anche forte che Paolo usa qui, che vuol dire scremento o offensivo. E nel greco questa parola spazzatura o era scremento del corpo, oppure avanzi della tavola, che erano destinati ai cagnolini. Quindi lui considera tutto il suo pedigree niente, zero. Il beneficio spirituale che Paolo poi è riuscito a guadagnare in Gesù Cristo, in versetto 9, è per essere trovato in lui, Cristo, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi Paolo in Cristo ha potuto rinunciare alla sua giustizia e vivere quella giustizia che proviene da Dio mediante la fede, come anche noi abbiamo fatto. Il fondamento per la sua vita spirituale e la vita di Paolo era quello che Gesù ha fatto, non in quello che Paolo ha fatto. Quindi anche per noi questa sera, cioè noi, la giustizia che noi abbiamo questa sera, di nuovo ripeto, è quello che abbiamo fatto, la nostra fede che abbiamo posta in Gesù. Quindi non quello che faremo, che abbiamo fatto o che stiamo facendo adesso, ma per quello che Gesù ha fatto per noi. I giudei, c'è anche un contrasto della vita di Paolo con questo. I giudei che cercavano la loro giustizia propria, e Paolo adesso che ha la sua giustizia di Dio, data da Dio per fede. Quindi da come lui è passato da una cosa all'altra. Versetto 10, per conoscere Lui, Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dei morti. Per conoscere lui, questo era l'appello o la richiesta di Paolo, che poi era una cosa sconosciuta ai legalisti, a quelli che stiamo parlando, a questi cani che lui si riferisce in versetto 1, perché loro dovevano focalizzarsi sulla loro presentazione o il loro stato per trovare pace con Dio. Quindi, come abbiamo detto anche prima, se sto avendo una buona settimana, allora ho pace con Dio. Se sto sbagliando, quindi per conoscere lui, Paolo invece, con la potenza di Cristo, Paolo vuole Gesù, non se stesso. Come noi vogliamo Gesù, non noi stessi. Sappiamo che in noi non abita alcun bene, come Paolo ce l'ha detto, come la parola di Dio ce lo dice. Conoscere Gesù significa conoscere la potenza della sua risurrezione. Quindi questa nuova vita che abbiamo in lui ci è stata data adesso, per viverla adesso anche, non soltanto quando moriamo. Quindi la potenza che ha risuscitato Cristo dalla morte, quella anche risusciterà anche noi, quella abbiamo anche ricevuto adesso per vivere questa vita. Quindi non è che neanche le cose che facciamo per Cristo, che è come qualcosa che siamo spinti a fare, cioè riceviamo Cristo e siamo spinti a voler servirlo. Lui ce l'ha dato lo Spirito Santo, come Craig ha spiegato bene le ultime domeniche. Conoscere Gesù significa conoscere la comunione delle sue sofferenze. Questo tutto fa parte del seguire Cristo, anche le sofferenze di Cristo. Lui cosa ha incoraggiato i discepoli? Ha detto una frase molto interessante ai discepoli, che anche a volte Craig dice, vorrei che quella frase non ci fosse a volte nella Bibbia. Lui dice, voi in questo mondo sarete perseguitati per il mio nome. Hanno perseguitato me, sono venuti dietro me e ve l'hanno anche detto voi. E non bisogna, noi tutti abbiamo sperimentato almeno una percentuale di persecuzione nella nostra vita. Cioè, come la gente, grazie. Vuoi parlare di Maomè? Vuoi parlare di Maometto? Vuoi parlare di Gesù? Mi dà fastidio. Sì, perché poi, quindi siamo anche rigettati, io l'ho sperimentato, non so voi, io anche a piccolo grado l'ho sperimentata, quindi anche la comunione delle sue sofferenze fa parte del seguire Gesù, cioè essere in Lui e seguire Lui. La sofferenza è parte della nostra eredità anche, come Paolo ha detto in Romani 8:17, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche noi con Lui glorificati. Quindi, se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Quindi, magari anche soffriremo in questa vita per il nome di Cristo, ma per essere glorificati con Lui. Anche abbiamo visto in Filippesi 2, abbiamo visto anche la preghiera di Gesù sul giardino di Getsemani. Padre, se è possibile, fa che passi questo calice, passi da me. Vedi come noi a volte non capiamo questo fatto di soffrire per Cristo. Anche Pietro, cosa ha detto a Gesù? Quando Gesù ha detto, sei tu capace, puoi tu bere di questo calice che io sto per prendere? Sì. E poi lui ha detto, mi ammazzeranno? No! E quindi, perché noi non fa senso, però la realtà è che va anche bene che noi non piace il fatto di magari dover soffrire per Cristo, però la realtà è che è questa: o scegliamo di vivere in Lui e riconosciamo che Lui ha le cose sotto controllo, e anche se dovesse accadere questo, cioè dobbiamo anche capire qual è la preoccupazione e quanto valore diamo alla carnaccia e alla vita spirituale, cioè nello spirituale vivremo per sempre. E quindi c'è anche questo, no? Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati, siamo con Gesù glorificati. E alla fine di questo capitolo Lui anche dice delle cose belle: se in qualche modo possa giungere la risurrezione. Versetto 11, se in qualche modo possa giungere la risurrezione. Paolo aveva capito, ecco, che valeva la pena se in qualche modo lui potesse arrivare alla risurrezione. In poche parole, le sofferenze non erano niente, anche noi. se noi dobbiamo soffrire adesso per poi guadagnare che abbiamo già ottenuto, per poi essere con Cristo per sempre, cioè cosa sono le sofferenze? Come anche Paolo ha detto, le sofferenze di questo mondo che sono but for a moment, come si dice in italiano? Sono per un momento, un periodo momentaneo, per poi essere con Cristo eternamente. E quindi ricordiamoci anche che Paolo ha sofferto molto di più, non voglio dire di quello che soffriremo mai qui questa sera noi, perché può darsi che anche noi soffriremo come lui, però Paolo ha sofferto delle cose particolari che non guarderemo, però voi avete già sentito le cose che Paolo ha subito. E quindi quello che lui sta scrivendo non sta scrivendo tanto per dirci, è anche quello che io sto leggendo a noi questa sera, non è che diciamo dai, cioè è la parola di Dio, è Paolo che sta scrivendo questo, ispirato dallo Spirito Santo, non lo sta dicendo così tanto per dire, tanto non succede mai, non succede. Lui per esperienza, Paolo è in prigione in questo momento, per cui non solo in teoria, ma roba vissuta. Paolo ha vissuto questo. E Paolo si trovava in condizioni bruttissime, anche mentre lui sta dicendo questo. Riguarda sofferenze per Cristo e quello che poi avremo poi. E non è che dobbiamo andare a soffrire per poi andare in cielo e dire ho sofferto per Cristo. Noi siamo chiamati a cosa siamo chiamati a fare? Anche Craig l'ha detto l'altro giorno. Atti 1 hanno ricevuto lo Spirito Santo per che cosa? Per andare a predicare il Vangelo fino all'estremità del mondo. Il fatto è che la gente non piace che c'è solo una via. Gesù è morto sulla croce e lui ha pagato per i tuoi peccati. Lui è morto la tua morte su quella croce. E tu devi mettere la tua fede in lui, altrimenti sarai tu davanti a Dio a dire, ecco Signore, fammi spiegare, senti, siccome io quel giorno non funzionerà, perché Dio dirà, e Dio permetterà anche questo in quel giorno, lui dirà, ecco, dimmi, perché ti devo far parte del mio regno? Signore, io ho fatto quel giorno, ho fatto quella cosa, ho fatto, magari anche alcuni di questi cani, di questi giudei legalisti, diranno anche questo in quel giorno. Speriamo di no, speriamo che si sono convertiti, ma forse loro diranno, io ho tenuto tutta la legge, io ho fatto ogni giorno le mie preghiere, ma con Cristo che cosa hai fatto? Anche Craig, mi piace che ogni volta che lui predica su Pilato, c'è quella domanda che Gesù, che gli viene posta davanti a Pilato, che viene vista esternamente, non è che c'è scritto, ma in poche parole viene chiesto a Pilato, e allora cosa farai con Cristo? Tu che hai il potere di liberarlo e tu che hai il potere di dare a loro. Io lavo le mie mani, non voglio avere a che fare, capito? Quindi la gente non piace questo, solo una, ma voi siete Bibbia, mamma mia, ogni domenica, questo è lo scopo, cioè se no altrimenti siamo tutti salvati, andiamo tutti in cielo, se non è così, se Gesù non è venuto, non è morto, non è, allora siamo tutti salvati, allora è inutile che parliamo di Gesù, cioè, ma il fatto è che Gesù è venuto, è che Dio ha scelto così, che Dio ha stabilito così, ed è per fede in Lui che saremo giustificati. Versetto 12, non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Oh, Paolo aveva così tante qualità, era così bravo e non era ancora arrivato. Cioè, come noi parliamo di Paolo, no? Che anche il fatto che lui ha riconosciuto le sue vecchie cose come spazzature, però anche spiritualmente lo guardiamo come, no, qualcuno, però Paolo dice, io non ci sono arrivato ancora, io ancora devo andare avanti per questa chiamata. E anche oggi possiamo vedere, anche nelle chiese purtroppo, che c'è gente che è arrivata, io ci sono arrivato. E Paolo però, non che io abbia già ottenuto il premio, anche se a noi sembra che lui, no, ma Paolo, però Paolo dice qui lui, non è così, non sono arrivato. Cosa non è arrivata cosa, non ha fatto cosa. Ma proseguo per poter fare il premio, per poter afferrare il premio. Quindi Dio quando ci ha afferrati, per esempio, lui aveva un piano per tutti noi. E anche per Paolo. Dio aveva un piano per la vita di Paolo. Tu puoi dire che tu sei arrivato alla pienezza di quello che Dio ha stabilito per te. Quindi in questo senso Paolo diceva, io devo continuare avanti, come in una gara. Se io vado in quella gara solo per dire che poi io ci sono stato nella gara, e poi magari qualcuno mi chiede, ma in che posto sei arrivato? Ah beh, siccome mi sono stancato in mezzo, ho mollato. Però ci sono stato, sai, ero là. E quindi non era questo quello che Paolo gli sta dicendo. Io non ho ottenuto il premio, ossia è già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù. Quindi noi siamo stati afferrati da Gesù e stiamo proseguendo in questa corsa adesso, finché arriveremo alla perfezione, finché arriveremo in cielo, se volete, e saremo arrivati a pieno, saremo arrivati. Ma comunque, anche qui, ancora mentre siamo qui, lui ha un piano per noi, ci ha afferrati per questo piano. Lui ha scelto noi per lavorare per lui qui sulla terra. Non ha scelto gli angeli per predicare, per passare questa buona novella. Ha scelto noi, la Chiesa, uomini, donne. E noi siamo anche prova di questo questa sera, che siamo qui a ricevere da lui, a essere fortificati in lui. Arriverà il momento che saremo faccia a faccia a Gesù Cristo e ci guarderemo, ciao Francesco. Siamo arrivati, eh? No? Quindi più o meno questo. Quindi dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, che sono davanti, non abbiamo ancora visto, per dire, qui adesso, parlando di oggi, noi non abbiamo ancora visto tutto quello che Dio ha da fare qui a Montebelluna o in tutta l'Italia o in tutto il mondo. Non abbiamo ancora visto tutto quello che Lui ha da fare, che Lui vuole fare. Per questo non molliamo e non guardiamo indietro, wow, 1987, mamma mia, abbiamo fatto delle cose, ti ricordi? Ma quanta gente veniva, ti ricordi le musiche? No, domani, che si fa domani? Cosa facciamo per il Signore domani? Cosa facciamo per il Signore? Non che stiamo tipo, a parlare, questo sta dicendo Paolo, non che stiamo a vantarci, non a vantarci, ma a ricordarci delle cose che Dio ha fatto nel passato, perché Dio dorme adesso, non vuole più fare niente. Quindi quello era un po' il pensiero di Paolo qui. Uff, dai, andiamo. E non perdiamoci d'animo. Cioè, non lo facciamo leggero, lui dice. Se entri nella gara, vai per prendere il primo posto. Vai, vai. Che poi in Primo Corinzi anche abbiamo le ricompense che riceveremo in cielo per quello che abbiamo fatto, che non c'entra niente con salvezza, cosa che abbiamo fatto qui per il Signore, che noi saremo ricompensati da Lui, sai che Lui ci darà dei premi. Comunque questo è un altro discorso. Prosegue il corso verso la meta, stiamo finendo. Paolo stava nella corsa per vincere, per dare il meglio di se stesso. In Luca 9,62, ve lo leggo velocemente, 9,62, ma Gesù gli disse, nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Quindi è una sfida per noi questa sera, non guardiamo indietro, andiamo avanti per quello che Lui ha per noi. Paolo, in versetto 15, quanti siamo perfetti? Mamma mia. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, e se voi pensate altrimenti qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Quindi tutto questo che Paolo ha detto riguardo alla meta, riguardo al camminare, lui dice, per quelli che sono veramente maturi, quindi anche per noi questa sera che siamo maturi e che capiamo quelle cose che lui ha detto, le prendiamo e le facciamo, ma Paolo pure non si preoccupa che li devi convincere lui che loro siano così, che voi avete questa meta di andare avanti. Lui è confidente che Dio rivelerà a loro, a coloro che pensano altrimenti, giusto? A coloro che pensano altrimenti. E quindi Paolo non li deve convincere, Dio è capace di farlo, di convincerli, di mostrargli che devono andare avanti alla meta. E camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci a pieno accordo. La chiamata è quella stessa di essere uniti, come c'è anche in Filippesi 1 e in Filippesi 3. Scusate, in Filippesi 2, 1 e 2 dice, che ho appena letto prima, se voi avete comunione, se state insieme, rendete perfetta la mia gioia, avendo un solo accordo, una sola mente, andando per la stessa cosa. E poi i filippesi erano, in un certo senso, bombardati, se possiamo dire, da una pressione esterna e da anche una pressione interna. Questo è in Filippesi 1, 27, 30, in Filippesi 3, 2. 3.2, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, questa era la pressione interna che poteva entrare in mezzo a loro. E poi loro avevano anche una pressione esterna, ma Paolo vuole che questo, invece di dividerli, questi scoraggiamenti, questi attacchi che verranno, che loro saranno invece di separati uniti, che siate uniti. 17. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così secondo l'esempio che avete in noi. Sembra che Paolo vuole dire che si dimostra egoista qui, però lui non è che vuole essere egoista. Va anche bene che noi abbiamo delle persone che noi guardiamo come esempio, capito? Cioè va anche bene che tu hai qualcuno che ti ispira. Ah, mi piace l'esempio di quella persona. Logico, quella persona non diventerà mai tuo Dio, però tu piace l'esempio di quella persona e segui l'esempio di quella persona. Quindi siate i miei imitatori, fratelli, e considerate, ecco il perché Paolo non è egoista, perché lui include altri in mezzo. Lui dice, e considerate coloro che camminano così. Quindi siate i miei imitatori, ma considerate anche altre persone che camminano in questo modo, nel modo giusto, secondo l'esempio che avete visto in me, in noi. Quindi di nuovo plurale, quindi Paolo non è che stava cercando di essere egoista, lui stava dicendo seguite i miei esempi. E poi in 1 Corinzi 11, versetto 1 dice, siate i miei imitatori come anche io lo sono di Cristo. Quindi Paolo era imitatore di Cristo, per questo le diceva imitate me, seguite il mio esempio. Quindi dobbiamo anche avere dei buoni esempi, perché se un predicatore anche dice fai quello che dico ma non fai quello che io faccio, non va bene, ipocrisia, giusto? Quindi abbiamo degli esempi che seguiamo, però dobbiamo anche discernere. Coloro che camminano così, l'esempio che avete visto in noi ci fa quindi ricordare che Paolo non sta cercando di essere egoista qua o di dire guardate me e non guardate Dio, no. Poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato, versetto 18, e anche il presente, ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è quel che è la loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Quindi Paolo, chiaramente triste, probabilmente da credenti, sta parlando di credenti, che sono diventati nemici della croce, che magari l'applicazione anche di adesso, magari gente che non piace sentire devi negare te stesso e prendere la tua croce, sei crocifisso con Cristo, morte del vecchio uomo e della vecchia vita. Invece vogliono sentire, devi prosperare, devi avere successo, quello che vuoi comandi Dio e Lui te lo deve dare. Ho fatto questo elenco per dire, quando Paolo dice qui che questi adesso camminano da nemici della croce, io piango per questo, lui dice, dei quali vi ho spesse volte parlato e anche il presente ve lo dico piangendo, quindi Gesù ha detto, se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso e venga, giusto? Quindi E in poche parole, magari anche qualcuno che cerca di evitare questo, di fare la shortcut, come si dice in italiano? Scorciatoia, voglio fare la scorciatoia e arrivare lo stesso. Quindi magari rigettano quello che Cristo ha comandato noi di fare. Finendo, versetto 20, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quindi, in poche parole, non coinvolgiamoci troppo con questo mondo, non ci attacchiamo troppo, perché qualcuno l'ha messa così. Non mi ricordo chi, ma qualcuno l'ha messa così. Noi siamo dei cittadini celesti che per un momento stiamo vivendo su questa terra. Cioè, come se noi fossimo partiti da là e stiamo vivendo in questa terra. Quindi noi non siamo veramente da qui. Noi siamo cittadini celesti, Paolo. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. Quindi altro che cittadinanza italiana, brasiliana. Tu hai la cittadinanza? Permesso di soggiorno? Noi abbiamo permesso di soggiorno qui adesso. E poi andremo da dove veramente apparteniamo. Quello lo sta dicendo Paolo, quindi un incoraggiamento. Con tutto questo, fratelli, rallegratevi nelle circostanze brutte, nel Signore, state attenti con questi qua che vi cercheranno di mandarvi fuori dalla fede. Comunque, questo piano, questa meta che voi state andando, finirà qui. Noi siamo cittadini celesti e torneremo da papà prima o poi. Abramo e i santi del Vecchio Testamento, anche loro hanno confessato che erano degli stranieri, dei pellegrini qui sulla terra. In Ebrei 11:10 l'autore di Ebreo dice che in versetto 10, aspetta che lo leggo perché non l'ho messo bene, scusate, e poi poi abbiamo finito, vedi? Finita, per oggi sì. Ebrei 11:10. Parlando di Abramo, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi anche noi aspettiamo con la città, il cui costruttore e architetto è Dio. In Giovanni, 1 Giovanni 3:2, ve lo leggo anche se volete prendere nota, o anche se volete aprire lì, però io lo leggo lo stesso. Giovanni 3:2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, Gesù, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. E poi, ultimo, per concludere proprio, 1 Corinzi 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Noi tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Scusate. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta ricorruttibilità, quindi questo corruttibile rivesta ricorruttibilità, e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria?